Allora, devo stare attento a parlare nel microfono. È una serata particolare, perché come ha detto la direttrice, cercheremo di approfondire delle tematiche che sono chiaramente di ampia portata. La relazione che ha inaugurato il ciclo ha dimostrato quanto il territorio di interesse sia veramente ricco di moltissime suggestioni, però il ponte che ci permette di discutere questa sera è proprio un ponte guarneriano e sandanielese per eccellenza, perché ovviamente Daniele Farlatti apparteneva, lo vedremo subito anche se marginalmente, ad una importantissima famiglia sandanielese da generazioni e generazioni, si era formato qui a San Daniele e poi aveva avuto l'opportunità di compiere una carriera negli studi, soprattutto negli studi, estremamente importante. Ecco, qui vedete, io ho trovato un piccolo sottotitolo, nel senso che noi lo vedremo rispecchiato soprattutto nelle carte inedite di Jacopo Colletti, perché in effetti sull'Illyricum Sacrum è stato detto tanto, sono state pubblicate veramente tante monografie, il professor Calazza dell'Università di Trieste ha davvero sviscerato in pieno questa ricerca più che ventennale compiuta prima dal maestro di Farlatti, poi da Farlatti stesso e poi dal Colletti successivamente, Jacopo Colletti, però direi che l'elemento della raccolta manoscritta, che qui è depositata in ben 9 tomi, quindi non è cosa da poco, 9 tomi, quindi ci sono chiaramente i libri a stampa, che sono l'intera collezione dell'Illyricum Sacrum, però i 9 tomi manoscritti, che in qualche maniera ci fanno vedere quello che viene chiamato il backstage di questa curiosa avventura intellettuale, di fatto non sono mai stati analizzati e meriterebbero addirittura, come tante cose in guarneriana, un'edizione critica, perché diventano uno zibaldone, come cercheremo di dimostrare questa sera, è estremamente importante. La relazione si concluderà sicuramente entro la mezza, quindi entro le 7:30, sicuramente anche prima, per cui cercheremo di essere piuttosto leggeri. Come sottotitolo, quindi rete di archivi intellettuali ed eruditi, mi piaceva sottolinearlo, perché come ogni grande lavoro, un lavoro di una mole tra l'altro così spropositata, non poteva altro che strutturarsi in una rete fittissima, soprattutto di corrispondenze, di incontri, di scambi culturali, in un ambito che è quello dell'Adriatico, dell'Alto Adriatico e di un'area particolarmente prolifica dal punto di vista culturale. Qua sotto vi ho inserito, quasi fosse una sorta di dedica al povero Daniele Farlatti, povero per la fatica che dovette chiaramente affrontare, quello che dice di lui proprio il Colletti nel quinto volume, perché i primi 4 volumi li ha di fatto collazionati il nostro Farlatti, poi è morto e il resto del lavoro è stato portato avanti da Jacopo Colletti, tra l'altro figlio dell'editore, quindi figlio dello stampatore di questa meraviglia, come vedremo anche da un punto di vista grafico ed editoriale. Colletti nel quinto volume, quindi post mortem rispetto a Farlatti, ci dedica alcune pennellate sul personaggio che vedremo, perché sono veramente significative, interessanti e anche in qualche maniera tenere per il rispetto che era nato tra i due. Ci dice che, in latino ce lo dice, che chiunque può davvero rendersi conto di quanta mole di lavoro ci sia stata dietro all'operato del Farlatti, e facilmente, ponendo capo a questo, capirà che l'intera sua vita, l'intero suo tempo, il tempo a sua disposizione, venne messo da Farlatti in un'unica opera, in questa unica opera, è l'opera della sua vita. Lo ha coinvolto, lo ha consumato, lo ha preso, lo ha appassionato. Un'unica opera e il calamo con cui lui l'ha messa insieme è praticamente come se avesse avuto lo stesso inchiostro per fare in modo tale che il suo animo, il suo ingegno fosse di fatto occupato in questa attenzione. Allora, guardate il frontespizio è splendido, meriterebbe solo il frontespizio un seminario, non una introduzione così veloce, perché la simbologia di quello che si può intravedere è sicuramente magistrale. C'è una cappella che rappresenta la cappella della cultura, della grande capacità di celebrare la cultura e la conoscenza. Da dietro si vedono le carte dell'Illyricum Sacrum e per terra, beh, c'è ovviamente un personaggio importante che indica in alto, vedete, la fede, che è il presupposto per mettere insieme tutta questa grande quantità di dati, ma interessante, per terra c'è tutto un insieme di cartigli, di codici, di manoscritti, di testi che citano i nomi dei grandi geografi del passato. Come dire, questo è il lavoro che ha fatto Daniele Farlatti, ha eretto una cappella sacra, animata dalla fede, spinta dalla voglia di capire che cosa si agitasse in questo mondo così complesso e così bello, ma non poteva fare a meno di compulsare tutti quegli autori che di spazio e di tempo si sono occupati, da Appiano a Eusebio, a Erodoto, tutti, li ha compulsati tutti, e non si è fermato a questo. Perché per lui forse l'aspetto del contatto immediato con le persone diventava ancora più importante. Ma entriamo nel merito. Piccola e velocissima premessa. Quando parliamo di illirico dobbiamo avere in mente questa dimensione. Da un punto di vista antropologico, linguistico, possiamo parlare di koinè. Koinè significa un insieme di elementi che sono antropologici, che sono etnografici, che sono linguistici. È antichissima perché di fatto già in epoca protostorica noi identifichiamo una diffusione delle genti illiriche in tutto quel territorio che poi è diventato, se ci pensate, l'area balcanica, per buona parte occupato da quella che fu la ex Jugoslavia, ma anche nella riva orientale, nella costa orientale dell'Italia, come se il mare Adriatico, e di fatto lo fu, fosse stato un ponte, non un elemento di divisione, ma un grande ponte in cui questa enorme diffusione di genti, perché tra l'altro non era un popolo solo, ma di genti diverse che però avevano gli stessi dei, avevano le stesse tradizioni culturali, soprattutto avevano una lingua franca che lì unificava, ebbero modo di passarvi e di stringere fortissimi legami che poi purtroppo nel corso della storia si sono affievoliti. Perché tutta questa curiositas? Perché tutta questa attenzione? Perché l'area fu un'area importantissima, quasi sismologica dal punto di vista dei movimenti tettonici della storia, perché lì passa il perno che poi divise tradizionalmente i due grandi imperi, le due grandi anime del mondo romano, l'impero romano d'Occidente e l'impero romano d'Oriente, la cui frattura, che non fu mai un solco, ma come sempre succede un'intersezione, quindi come tutte le intersezioni una frontiera viva, vivace, ricchissima, passava proprio, come vedete qui, sull'ultima propaggine dell'attuale Dubrovnik, la Ragusa di fatto, dividendo due mondi che in effetti poi si confrontarono per molti secoli con prospettive diverse e differenziate. E furono attraversati da quella incredibile avventura umana, culturale, che fu la predicazione di Cirillo e di Metodio. Questi due monaci importantissimi, partiti nel IX secolo da Costantinopoli, quindi dalla parte orientale, e indirizzati dove? Indirizzati ad una necessità fortissima di evangelizzare quelle terre già ricchissime da un punto di vista culturale, pluristratificate, perché si parla ovviamente di un'epoca che ha il suo inizio nell'età protostorica e poi arriva nella dimensione dell'impero romano, e che necessitavano, secondo l'immagine degli imperatori d'Oriente, un collante molto forte dato proprio dalla fede. La fede cristiana, che è l'ultimo grande velo. Noi dobbiamo immaginare questa regione come una stanza meravigliosa, piena di tanti oggetti e piena di tante prospettive, sulla quale si appoggia un velo, che è proprio il velo della religione, che non è rigido e non lo può essere, non lo è mai stato, ma prende quasi la configurazione degli oggetti sui quali si posa, perché la sapienza antropologica della Christianitas, dell'universitas dei fedeli, fu proprio questa: non schiacciare, non distruggere, non triturare, questo perlomeno nella parte antica della sua storia e della sua predicazione, ma semmai sovrapporsi, interpretare, reinterpretare, ritradurre quello che c'era sotto. È ovvio che gli intellettuali fossero incredibilmente affascinati da tutto questo, soprattutto fossero affascinati nel capire che cosa si mantenesse celato sotto questo velo e come potesse essere portato chiaramente allo scoperto. L'importanza di questi due monaci missionari fu quella di aver elaborato nel grande monastero di Ohrid, attualmente ci troviamo nella Macedonia ex jugoslava, non la Macedonia greca, proprio in un monastero splendido, prospiciente, il lago di Ohrid, quello che viene chiamato l'alfabeto degli slavi, perché sulla prospettiva illirica poi ben presto nel VI secolo giunse, dopo la romanizzazione, la grande presenza delle famiglie slave. E il problema per Bisanzio qual era sostanzialmente? Quello di trovare, con una grandissima capacità, se volete, proiettata verso il futuro, una lingua, e trovare una lingua che si esprimesse in un alfabeto che fosse in grado di ripercorrere i suoni della lingua degli slavi, quegli stessi suoni che erano così particolari e così peculiari che né l'alfabeto latino né tantomeno l'alfabeto greco erano capaci di riprodurre. Era necessario che l'evangelizzazione passasse attraverso la promozione della lingua. Guardate che ancora oggi questo risulta essere un tabù. Missus viene proiettato, no? Uno dei punti cardini di Glesie Furlane, di cui Pre Roman è uno degli esponenti più dotti, è il rammarico del fatto che un popolo non possa avere gli strumenti liturgici per potersi rivolgere a Dio nella lingua che gli ha insegnato sua madre, no? Prechico Placereani diceva: è legittimo che un popolo preghi nella lingua in cui è uso bestemmiare, creando come una sorta di cortocircuito intellettuale, no? È necessario, è importante. Cirillo e Metodio già lo fecero nel IX secolo, con la prima grande traduzione dei testi sacri, in questo alfabeto che non è il cirillico. Questo è il grande abbaglio che purtroppo si prende frequentemente, è il glagolitico, che precede il cirillico, lo precede di almeno una generazione. Glagolitico, come dire, le parole scritte dentro la pietra, di cui una delle occorrenze più belle si trova nell'isola di Veglia, a Bashka, ed è proprio la Bashkanska Plocha, la tavola di Bashka, in cui voi vedete questa straordinaria meraviglia che nel giorno di Santa Lucia, perché la chiesa è dedicata a Santa Lucia, quindi solstizio d'inverno, ha la possibilità di vedere un raggio di sole che penetra dal rosone della chiesa e ridiscende indicando, nella declinazione del giorno appunto, tutti i personaggi importanti che hanno avuto a che fare con il testo e con il documento. È una meraviglia assoluta, bellissima, eh? E siamo intorno all'undicesimo secolo. Poi c'è chiaramente un ulteriore elemento di fascinazione di questo mondo, che da sempre è stato intersezione di anime molto distanti o apparentemente distanti tra di loro, che su questa terra si sono confrontate, si sono spesso contrapposte, ma hanno trovato un essere o un dover essere comune. I grandi imperi della storia occidentale, dell'età medievale e moderna, si sono poi confrontati, perché attraverso i vassalli serbi dietro avevamo la grande madre di tutti i popoli slavi, e cioè la Russia, e così è stato fino chiaramente al 1914, ma ovviamente c'era l'impero degli ottomani, la sublime porta dell'Oriente, c'era il regno di Ungheria, poi afferente all'impero, molto più tardi, all'impero austro-ungarico, e questo straordinario regno di Bosnia, di questa, la Bossina, come veniva chiamata all'epoca, che al suo interno riuscì a mediare davvero tantissime differenze, creando addirittura delle forme religiose sincretiche davvero uniche e assolutamente inedite, come appunto gli stecci che si trovano nella Bosnia meridionale, nella zona di Visoko per essere più precisi, dove i bogumili, i cari a Dio, veneravano l'unico padre di tutte le religioni del libro, in una forma sincretistica che metteva insieme Islam, cultura ebraica, cultura cristiana cattolica, cultura cristiana ortodossa, dimostrando a tutto il mondo come era possibile di fatto trovare un linguaggio comune. Beh, insomma, le religioni del libro sono le religioni del libro che noi abbiamo disimparato a conoscerle come religioni che si comunicavano tra di loro, mentre invece per secoli, pur chiaramente nei momenti di crisi, ma lo hanno fatto, e Sarajevo è stata quasi la rappresentazione ideale di tutto questo, ideale, dove al minaretto risponde la campana della chiesa francescana e chiaramente anche la bellezza degli zografi ortodossi. Miracolo, miracolo che la nostra storia ha invece negletto, trascurato, sapendo tutto quello che è successo. Bene, questo era soltanto il preambolo che ci ha rubato già un bel po' di tempo, ma era necessario, perché senza questo noi perdiamo i parametri e non riusciamo ad entrare in merito alla questione. È impensabile che un intellettuale del 1700, un erudito del 1700 non si lasciasse catturare da tanta differenza, da tanta varietà, da tanta specialità, soprattutto un intellettuale afferente al mondo dei gesuiti, che da sempre erano attentissimi ad esplorare strade che altri avevano battuto poco, e soprattutto in un momento in cui, attenzione perché anche questo è interessante, l'area balcanica torna ad essere geopoliticamente difficile. È sempre stato un punto di convergenze e di scontri in qualche modo, proprio per questa sismicità di cui abbiamo parlato prima, ma difficile perché si era appena conclusa una ulteriore, ennesima guerra tra la Sublime Porta e l'Austria, dall'altra parte c'era l'impero degli zar che in qualche maniera vedeva con grande preoccupazione questi due imperi che si stavano confrontando, il turco dopo l'assedio di Vienna della fine del 600 stava lentamente scivolando nella sua accidiosa stagnazione, però continuava ad essere per gli altri imperi piuttosto pericoloso. Ecco l'intento importante da parte dell'Accademia Pontificia, da parte dei pontefici stessi, più d'uno in verità, di ristimolare gli studi su tutta questa varietà, su questa miniera importantissima. E a chi viene in qualche modo dato il compito di farlo? Viene dato ad un vecchio, un anziano gesuita che si è formato a Gorizia, Filippo Riceputi, il quale ha avuto in sorte l'opportunità di incontrare proprio a Gorizia un giovane talentuoso. Ogni tanto noi pensiamo che siano i giovani che in qualche maniera trovano i maestri illuminati, ma alle volte è proprio il contrario, il maestro illuminato che trova il giovane talentuoso. E questo giovane talentuoso si chiamava Daniele Farlatti, nato a San Daniele il 22 febbraio del 90 e morto a Padova il 27 aprile del 73. Noi non conosciamo fisicamente Farlatti se non attraverso la prefazione del quinto volume, quello che dicevamo essere stato scritto post mortem. Allora, questo ci dice il Coletti che eredita il suo lavoro, suo confratello e quindi suo assistente. Dice, non era molto alto, no? Statura fuit modica, questo ci preoccupa sempre, ma la direttrice prontamente elimina ogni ambagia nell'eliminare... Sì? Esplodiamo. No, ce la facciamo. Non... meglio. Allora, non era molto alto di statura, dice, però grado, dice, dignitatis aspecto, e anche il suo aspetto così nella dignità complessiva. Il colore della sua carnagione era tra l'albicante e il subrufo, no? Era piuttosto chiaro di pelle, però aveva delle venature di rubigine particolarmente accese. Aveva una fronte onesta, occhi grandi, la figura del naso era proporzionata, il suo modo di procedere era veloce ma nello stesso tempo grave, cioè nello stesso tempo dignitoso, bellissimo ritratto, straordinariamente realizzato da chi sicuramente lo ha amato, da chi ha riconosciuto in lui un maestro da doverci tramandare. Effiges illius nulla, seu picta extat seu plaste, opere, espressa, non abbiamo nessuna immagine di Farlatti, né dipinta, né a livello di medaglia o plasticamente rappresentata. Ma sappiamo sicuramente che le sue virtù, di cui ebbe la possibilità di brillare, portano, manifestano l'immagine degna della sua anima, che è la cosa più importante, al di là dell'aspetto fisico. E parte con un pistolotto infinito, che dura diverse pagine, ve lo risparmio, ma è molto comunque interessante, in cui ci descrive quest'uomo, vedremo, mansueto, estremamente dotto, disponibilissimo nei confronti di tutti, capace di placare anche gli animi più furibondi e frenetici. Racconta addirittura il Coletti che un giorno un condannato a morte non riusciva, nessuno riusciva a calmarlo, proprio perché sapeva che doveva andare verso il capestro. Si è presentato il padre Daniele Farlatti, che con sagge e ponderate parole è riuscito a portarlo giustamente verso altri lidi. Allora, questa è la sua carriera. Studia a San Daniele, chiaramente, poi frequenta il collegio, l'abbiamo detto, dei gesuiti di Gorizia, e qui incontra il suo maestro Filippo Riceputi. Ha una carriera interessante, non sfavillante, ma curiosa. A Bologna segue i corsi di filosofia, poi segue con gli studi a Padova, collegio germanico a Roma, quindi una preparazione davvero, no? Da futuro bravo gesuita, capace di destreggiarsi con molte scienze, con molti appetiti. Nel 1721 viene finalmente ordinato sacerdote, e nel 25 viene trasferito a Padova, e qui e qui viene affidato appunto al vecchio maestro di Gorizia, a Filippo Riceputi, già noto, importante, per essersi occupato della Dalmazia soprattutto, per aver avuto una grandissima attenzione e curiosità nei confronti di questo mondo che era prospiciente, si trovava dall'altra parte del mare. Il progetto qual era? Quello di stendere una enorme, grandissima storia ecclesiastica di questa antica Illiria romana. Ecco, qui nell'immagine troviamo tutte le carte, non tutte, troviamo uno scorcio delle carte che la biblioteca possiede e che rappresentano questo studio matto e disperatissimo alla Leopardi, che permette di raccogliere chiaramente un piano di un'opera che era veramente imponente, era importantissimo, perché inizialmente, dal 1920 addirittura, l'intento era quello di raccogliere tutte le vite dei vescovi, dei santi, i concili, i decreti, oltre a tutte le evidenze architettoniche, le chiese, i sacelli, gli affreschi, dal patriarcato di Aquileia e dalla Carnia, che vengono significativamente inseriti nell'ambito illirico, fino ad arrivare addirittura all'Epiro, alla Macedonia. Quindi un lavoro enorme. Fu talmente tanto il materiale raccolto in fase preparatoria che addirittura oggi consta di una mole di 300 volumi di documenti, 300 volumi di documenti prevalentemente manoscritti, mappe, cartigli, lettere, registrazioni, che si trovano ovviamente a Padova e vanno a costituire il cuore di quello che viene definito il Museo Illirico. È probabilmente la più grande raccolta di documentazione su questa enorme area territoriale che esista in Europa. È ancora più grande di quella che possiamo trovare a Zagabria o a Lubiana o a Sofia. Dopo la morte del Riceputi, che avviene nel dicembre del 43, Benedetto XIV dice che solo Farlatti, e Farlatti soltanto, ha la possibilità, la sapienza, la dottrina e la capacità di portare avanti il lavoro del maestro. La stampa viene affidata al veneziano Sebastiano Coletti, padre di colui che poi prenderà e raccoglierà in mano il lavoro del nostro Farlatti. Allora, abbiamo già detto, lui si comincia ad occupare dei primi quattro tomi, alla fine, alla morte, sarà Coletti, figlio del tipografo stampatore, a portare avanti il lavoro. 9 tomi, il nono non andrà mai alle stampe, non riusciranno a concluderlo, quindi 9 tomi di quel livello lì, scritti in maniera minuta e veramente dotati di tutte le informazioni possibili. Un episodio che ci fa capire chi era Farlatti. ed è splendido, ce lo racconta sempre Coletti all'introduzione del quinto volume, ed è splendido perché chiunque si sia occupato di ricerca, chiunque abbia dedicato parte della sua vita o buona parte della sua vita alla raccolta dell'opera che avrebbe segnato sicuramente la sua interiorità, capirà che cosa vuol dire trovarsi di fronte ad una situazione del genere. E ve lo traduco velocissimo, dice, no? Quando ad un certo momento, no, Farlatti aveva assolto questo enorme lavoro, no, dell'Illyricum Sacro, e l'aveva affidato ad un latore, cioè ad un messo, ad un servitore che avrebbe dovuto portarlo dove? A Venezia, nella bottega dello stampatore, cioè finalmente ha concluso, ma non solo il suo lavoro, ma anche quello del suo maestro, decine e decine di anni di lavoro manoscritti, mica abbiamo il computer, no? Manoscritti. E sua mano, dice De Scriptum, tradidit, lo affidò ad un domestico, ad un tale domestico, il quale per agebat Venezia, doveva dirigersi verso Venezia per ovviamente consegnare al tipografo l'opera che Farlatti aveva messo insieme, no? E che doveva essere stampata. Sed dum is minus caute equitando iter facebat, mentre cavalcava verso Venezia in maniera non molto, dice, cauta, in maniera incauta, era probabilmente un pasticcione, vidulus cui volumen fuerat inclusum in itinere decidit, cioè il sacchetto, la pergamena nella quale era avvoltolato tutto questo lavoro, gli cadde da cavallo. 20 anni di lavoro, no? Neque ante sensit amissus, non si rendeva conto, non si rese conto di averlo perso strada facendo, e alla fine se ne rende conto soltanto quando arriva alle prime, diciamo, mura della città in prossimità della laguna. Allora valde commotus, no? Spaventato, preso dal panico, torna indietro, celeriter, scrutatur undi quell'oca, ce lo vediamo sto povero servitore, Dio, ha perso 20 anni di lavoro, no? Guarda tutti i luoghi, obius quosque rogat, ti interroga chiunque, ma avete visto un pacchetto forse che è caduto da qualche parte, l'avete intravisto, figuriamoci, no? Con i tempi. Casum monet, no? Ricorda quello che è successo, nullum tamen reperiri vidulu apparet indicium, non c'è nessun indizio del pacchetto. Che cosa fa? Come torna da Farlatti, padre gesuita che ha dedicato la sua vita, hoc, e glielo dice, hoc audito Daniel sedato animo iacturam petulit voluminis nec ullo ire gesto in domesticum illum exturbatum, quindi, no, ad un certo momento con un animo assolutamente cauto, placato, senza nessun moto d'ira nei confronti del suo servitore, cum nec magistratum opere per il volume imposto, non potendosi trovare il volume per nessun intervento da nessuna parte, admirabili tranquillitate ac pazientia eidem reficendo manum ad movit, ricominciò a fare il lavoro, rimise mano all'immane lavoro di questa sua vita. È chiaro che un uomo del genere doveva essere un uomo straordinario. Nel 1795 il Coletti deposita ben 11 volumi, a volte sono autografi, molto spesso si tratta di lettere che sono state spedite dal Farlatti o arrivate al Farlatti presso la Biblioteca Guarneriana di San Daniele, è il celeberrimo 272, che è ovviamente una serie di volumi, come dicevamo, particolarmente interessanti. Allora, io questo ho fatto, ho scartabellato all'interno di questi volumi per vedere che tipo di curiosità ci potessero essere, che lettere mandava Farlatti, che lettere gli arrivavano, da parte di chi, soprattutto non solo Farlatti, ma ovviamente anche Coletti. E è emersa veramente, guardo il collega Vidon, gli anni sostanzialmente sono gli anni del Fontanini, il quale tra l'altro va detto ebbe parole, come sempre, caustiche e terribili, non porterà a niente, disse Fontanini, un lavoro come l'Illyricum Sacro. No, sappiamo che Monsignore non le mandava a dire, forse era anche un po' piccato, una certa gelosia, perché il Farlatti era riuscito a fare qualcosa di buono, poi San Danielesi entrambi, uno gesuita, l'altro chiaramente del clero secolare, c'erano delle evidenti accredini, ma emerge veramente un quadro delizioso, non solo ricco di dottrina, di riferimenti, di inediti, ma anche di vita vissuta. Per esempio, adesso ve li faccio vedere un poco così come li ho trascritti in grande velocità, ma scegliendo fior da fiore, era veramente come essere in una pasticceria e assaggiare un po' di tutto, non sapere dove fermarsi e ovviamente continuare. Marco Svanovic, dall'isola di Veglia, per esempio, in una di queste carte, ringrazia Jacopo Coletti e indica presso San Mosè, sopra il Cappeller o dal librario al Ponte dei Barattieri. Non sa dove mandare la lettera. Quindi le indicazioni sono topografiche, sono interessanti. Lo ringrazia per aver ricevuto un libricino di pastorali e afferma che si impegnerà a procurare al Coletti, che sta studiando il territorio illirico, una reliquia di San Trifone. Non è un caso, perché San Trifone è il santo degli schiavoni. La chiesa di San Trifone è, a Venezia, la chiesa che raccoglie il popolo degli slavi, degli sciavi, degli schiavoni che sono presenti a Venezia, soprattutto maestri d'ascia che provenivano dall'altra parte dell'Adriatico, probabilmente uscocchi, relapsi o scappati in qualche maniera o riconvertitisi, e che identificano in San Trifone il loro santo. Quindi non è una notiziola qualunque questa. Sempre Marco Svanovic da Veglia dice di inviare il foglio a stampa per l'edizione della Chiesa Cattarensia, cioè evidentemente Coletti gli ha detto: mi fai un bel approfondimento sulla chiesa di Cattaro? E lui sicuramente gliel'ha preparata, e aggiunge che dal vicario Nenda di Cattaro potrà ottenere finalmente la cromata reliquia di San Trifone con gli aneddoti di questa chiesa. Reliquia, non sappiamo che fine abbia fatto, non sappiamo se poi Coletti l'abbia davvero ricevuta, rimane un elemento di grande curiosità. Interessantissime lettere al ricevuti, qui abbiamo ancora il maestro, purtroppo le carte non sono ordinate, ma questo rende ancora tutto molto più interessante. Venezia, 20 gennaio 1724, attenzione alla sapidità. L'involto da Vossignoria inviatomi sarà fatto da me puntualmente consegnare al Corriere di Bologna e mi persuado che ella ne avrà a suo tempo il riscontro dell'arrivo. Sto leggendo con tutto il piacere il noto volume, il quale scorso che io abbia sarà rimesso subito nelle mani del padre Farlatti. Bellissimo. Cioè noi attraverso questa piccola informazione vediamo che il materiale sta prendendo forma, lo si sta leggendo, lo si sta mettendo a posto, lo si sta limando. Qui Giovanni Antonio Benzoni, attenzione, vescovo di Segna e di Modrussa, Modruschi si trova oggi scendendo lungo la dorsale dell'autostrada, lo trovate praticamente tra Segna e il mare, è proprio nella la parte interna della Croazia. Questo signore, quindi vescovo di Segna e di Modruschi, scrive a Farlatti e si dilunga sullo spostamento da Venezia a Bologna, che ha causato il ritardo della sua risposta. Dice: ora che grazie al cielo sono e mi trovo giunto qui in Venezia, dopo aver scaricato a Bologna il peso della mia compagnia, evidentemente non li sopportava più, era gente che non avrà voluto pensare, scrivere, no? Finalmente sti qua sono scesi a Bologna dal Corriere, no? Gliene rendo le più vive grazie per i lumi che si è compiaciuta di darmi, e questo è interessantissimo, nel punto della mia iscrizione. C'è un dubbio filologico, ho del dubbio se quel netz sia un S tal che di nesactium, no? Nesatio possa darsi il principio. A Bologna ho comperati due appiani alessandrini, ne abbiamo uno anche qui in biblioteca, bellissimo, che ovviamente descrivono la situazione, l'uno in greco e l'altro in latino, con i quali io voglio combinare la situazione di Fiume e spero di mettere fuori di dubbio alcuno l'antica Pomona essere la presente città di Fiume. Riservandomi di mettere sotto sua censura i miei sentimenti, mi sovviene di dirgli aver data un'occhiata a Bologna al frate Cellario e mi pare che, discorrendo dei paesi nostri, dica grossi spropositi. Basta, l'esaminerò meglio. Bellissimo, bellissimo, no? C'è il convento, c'è il padre Cellario, che è un ignorantone, probabilmente si occupa più di vino e di salami piuttosto che di cose serie, ma lui ha per le mani un'ipotesi che vuole confrontare, Nesactium e Pomona, interessante. questa iscrizione da decodificare, chiede aiuto ai classici, a Piano Alessandrino, e non si accontenta di prenderlo in greco, lo vuole in greco, lo vuole anche in latino. Quanto studio c'è dietro quei volumi lì? Quanta umanità c'è? Poi si complimenta per il progetto dell'Illirico Sacro, non poteva fare altro, e per la materia importante tratta, ecco, questo dice, per la materia importante tratta da archivi che mai prima alcuno aveva violato, usa queste parole. C'è il senso che per la prima volta qualcuno sta compulsando degli archivi che sono rimasti chiusi per centinaia di anni, per secoli, e per la prima volta questa rete, sollecitata dal mite buono, educato, padre Farlati e da ricevuti prima, finalmente torna alla luce. Indica alcune memorie promesse, commentari storico-geografici dell'Istria. Dice, il manoscritto si trova a Polsignor Apostolo Zeno, grande biblioteca presso la quale come bibliotecario lavorò Monsignor Giusto Fontanini. Seguono delle chicche straordinarie che meriterebbero tutte una edizione critica. In questo foglio noi troviamo, per esempio, un'analisi del nome Mauritania nelle parti dell'Illirico. Il nome Mauritania, c'è qualcuno che ha studiato, si lamenta dei ritardi delle poste, chi l'ha mandato, dice, queste poste italiane che sono sempre strambe, sulla possibile obiezione del perpetuo silenzio degli autori profani intorno al nome di Mauritania nelle parti dell'Illirico, per mio debole sentimento si potrebbe rispondere. Primo, e fa un'analisi, diventa un saggio. Mauritania, Mauro vuol dire scuro, i Maurovlachi sono i Morlacchi, che sono i Valacchi esattamente come quelli della Valacchia, ma in realtà Flachi, perché tutte le popolazioni latine venivano chiamate Flache, da Quinto Flaccus, console romano, che si trovava in quelle circostanze, sì che i Mauroflachi o Maurovlachi potrebbero essere legati ai Morlacchi, alla presenza di un sostrato latino nell'area illirica, precedente all'area, precedente alla sedimentazione slava. Interessantissimo. Interessantissimo, perché ci porta in qualche modo a congetturare anche sull'etimologia di Fillach, che è ovviamente, no? Stazio Bilachiniensis, ed è la stazio dei Flachi, no? Quindi ecco perché i Morlacchi in qualche modo arrivano fino quassù sulle Alpi. Questo è divertentissimo. Allora, piccola, come possiamo dire, vanità, vanitas vanitatum, no? Ardisco poi di supplicarla di un favore, che è questo. Si è di mandare il suo stimato, non sono riuscito a capire chi sia, alla bottega della Rosa, in faccia all'osteria dei Tre Gobbi, affinché dica quel calzolaio che se ha finite le 6 para di scarpe commessegli, me li porto qui in Venezia uno dei suoi garzoni, al quale io gli pagherò il viaggio tutto, e si insinui qui a Venezia, appol signor Francesco Querengo, nel fondo della piazza di San Marco, all'Assunzione, mentre io da lui sono alloggiato. 6 paia di scarpe! Il dubbio è, quante scarpe ha consumato per Farlatti? Le ha consumate per andare a... No, ovviamente no. Questo è un signore che addirittura ha l'opportunità di ordinarsi 6 paia di scarpe e di chiedere ad un commesso di portargliele su fino a Venezia. La vanità degli studiosi. Non sono tutti come Farlatti, che ha abiti dimessi volutamente, no? Ci sono anche questi che in qualche maniera ne hanno bisogno. Questo ulteriormente interessante, qui c'è il rilievo topografico, la ricostruzione in 3D di una delle più belle realtà archeologiche di Spalato, qui c'è un punto curioso. Dunque, Stefano Cupilli, arcivescovo di Spalato, era in odore di santità, è un contemporaneo, muore in odore di santità, per cui il Papa avvia una l'iter di canonizzazione. Devono chiamare un medico però che vada ad esumare il corpo e ne faccia un'autopsia. Il medico è lì. E sapendo che c'è qualcuno che sta studiando le genealogie dei vescovi spalatini, manda riferimenti a quello che sta succedendo. D'ordine del mio carissimo signor Papotti, mando a vostra signoria illustrissima la relazione della malattia, morte e apertura del cadavere di monsignor arcivescovo Stefano Cupilli, arcivescovo di Spalato, a ciò che ne faccia quell'uso che più le pare e piace. E poi dice, ma io sono qui alla cura dell'illustrissimo dottor Dolfino, travagliato da dolori di stomaco e da vomito. Lode a Dio, coi rimedi primi ho fermato il vomito e le materie agri e pungenti, ricominciando a voltare strada. È uno scorcio di vita vissuta, ma legata ad una ricerca che continua anche nell'elemento molto vicino, un vescovo deve essere dichiarato santo, è chiaro che l'esame del corpo è un esame che veniva richiesto. Interessantissima considerazione collegata all'investigazione delle sorgenti del fiume che passa per Salona, e questa è la Salona come viene rappresentata nell'Illyricum Sacrum. Salona, sapete, grande città romana, madre di Spalato stessa, dove Diocleziano si fece degno palazzo a Spalatos. Si cita una legge, questo è bellissimo, guardo, omonimo tra l'altro, si cita una leggenda di San Giorgio. Allora, San Giorgio, ogni volta che chi si occupa di slavistica lo incontra, sa che ha un riferimento con il mondo slavo. Ovunque il mondo slavo ha San Giorgio, Svetigiure, no? Come una figura sincretistica molto importante. Si parla di una canzonetta, bellissimo, non sono soltanto gli archivi, non sono soltanto a Piano Marcellino ad essere consultati, ma anche i contadini, anche i pescatori, che con le loro tradizioni orali raccontano delle sopravvivenze che rimangono. Qui si parla di un San Giorgio. C'è una canzonetta, c'è un abisso, detto in slavo le zero, no, gli zero, ma lui sente le zero, no? Nel quale dimora un dragone, al quale ogni giorno si danno due pecore o altri animali simili. Ma la figliola del re doveva essere data cibo a questa bestia. La regina piangeva e finalmente arrivò il santo pieno di pidocchi in testa. Allora, e qui si aprirebbero infinite possibilità, perché molto spesso San Giorgio è associato all'insetto. Molto spesso alla coccinella, ma molto spesso all'insetto di per sé, al bug, direbbero gli inglesi, che diventa il boboi carnico, che poi è la ipostatizzazione del drago, piccolo, trasformato in un piccolo drago. Ma sono leggende che ritornano, e vi ricordo l'antica meravigliosa canzone di Leonardo Zanier su questo, dove Leonardo Zanier, Leo Zanier, riprende un'antica tradizione carnica, probabilmente di antichissimo retaggio proto-slavo, in cui il boboi, cioè il dragoncello, il piccolo draghetto del santo, adesso ci sono delle signore, non voglio esprimere che cosa potrebbe essere, ma diciamo che il santo lo mette in atto per riuscire non tanto ad uccidere il drago vero, quanto a stupire la fanciulla che è incatenata, ed essendo incatenata non si può liberare da medesimo insetto, e altro non dico.
Sì,
sì, cioè, sì. Ah, beh, Salona aveva, certo, la topografia è quella, no? È la stessa. Bernardo Pisenti, erudito, tra l'altro cividalese, fa citazioni interessantissime, dice: compulsate il Valvason di Maniago, qua, presente in biblioteca, le vite dei patriarchi, perché sicuramente si parla di cose importanti. Compulsate il testo del Nicoletti, che racconta le tradizioni degli slavi carsolini, presente qui in biblioteca, tra l'altro nella sua forma autografa, cui aggiunge testimonianze tratte da manoscritti in possesso di un amico, questo anche interessante, giallo, no? che si costruisce sulla presenza di San Valeriano ad un concilio di Aquileia. Sempre Pisenti dice di aver inviato una copia unica, dice Alfarlatti, della dissertazione autografa dell'autore, e raccomanda che presto la restituisca, perché ovviamente trattasi di materiale pregiatissimo. Afferma di soffrire di mal di petto, male tipico degli intellettuali, tossicchiava in continuazione. Interessante considerazione, bisogna, e questo è importante da notare, si rendono conto, bisogna trovare qualcuno che sappia, che sia capace di tradurre dall'illirico, altrimenti troppi documenti restano muti. Questo è meraviglioso. Finalmente l'elemento del veicolo linguistico, per cui lo studioso deve, non può limitarsi alle fonti scritte in latino, ma deve imparare l'illirico. Ovviamente per illirico si intendevano le lingue della Koinè slava. No? Farlatti chiede ulteriori delucidazioni e ne approfitta per questa parola cassavare, che gli viene da Traù e che lui non è capace di intuire, perché probabilmente ha questo sostrato. Si interessa alla cosa un importantissimo editore. Guardate quante cose emergono da direttrice dai faldoni, cioè, qui sarebbe veramente esplosivo, perché interviene nella disputa molto più tardi Gioacchino Stulli, che in realtà è Joachim Stulic, che fu il primo editore di un dizionario illirico. Inizialmente era previsto in 4 volumi, ci lavora tutta la vita, comincia a lavorare negli anni negli anni 30, alla fine, ci comincia a lavorare nel 1785, alla fine questi due volumi vengono editi nel 1801, quindi sono tanti anni, da quattro volumi, due, ma è il primo grande vero dizionario illirico, cioè lingua slava, latino, italiano, tedesco, tra l'altro, bellissimo. Cioè si sa che qualcuno sta facendo ricerche e ci si inserisce, ci si collega, ma non c'era internet. Questo lascia stupefatti. Cioè la voglia di studiare, la voglia di partecipare, di mettere sul tavolo quelli che devono essere gli strumenti operativi. Bella, bellissima, una lettera di Luca Vladimirovic al Coletti, scritta da Zaostrog, siamo nel 1782, 20 ottobre. Dice, ci sono certi librettini contenenti alcune memorie della città di Narenta e dei suoi vescovi. E ci parla, ancora una volta elementi quotidiani, no? Dice, ho dei librettini importanti, però attenzione, conosco anche un certo Giacometto Giusevic, condottiere di vino, e gli affida una mastellata di fichi secchi, raccomanda attenzione però, eo quia dalmate sunt malignabilis nature, no? Ti mando anche i fichi secchi attraverso un corriere di vino, probabilmente avrà aggiunto un malvasia, un malvatico molto buono, dice però stai attento, timeo danaos et dona ferentes, attento ai dalmati, i dalmati sono di natura malignabile, sono delle carognette, ti possono anche fregare, quindi vedi di fare attenzione. Vado verso la fine, ho ancora una decina di minuti circa, per la parte più bella, veramente la parte più bella, e mi spiace un po' sacrificarla, ma è sempre bene alzarsi da tavola con l'appetito, cosa che a me non capita mai. Allora, ci sono due riferimenti importantissimi, sono quasi dei microsaggi, questo è il primo volume della raccolta manoscritta donata dal Coletti alla Guarneriana. Emerge questa figura splendida, Gasparo Vignalic di Visovac. Chi di voi abbia mai visitato la Valle della Kerka sa che a Visovac c'è un monastero che è il più bel monastero architettonicamente e geograficamente della Croazia, perché sorge, poi ve lo faccio vedere, in un isolotto che si è creato in un lago naturale sul fiume Kerka. La natura tutt'intorno è arida, spoglia, priva di vita, quell'isolotto è pieno di fiori, di piante, addirittura tropicali, dicono i botanici. E lì i francescani avevano fatto degno nido. Tra questi francescani c'era il più che ottuagenario, ormai ha quasi raggiunto l'età di 90 anni, Gasparo Vignalic, che il 18 febbraio del 1760 invia una lettera che è importantissima, perché si rende conto, lui che è croato, che il testo del Farlatti ha degli errori. E lui è uno di quelli che mandano le lettere per indicare dove ci sono gli errori. Allora, vi leggo il pezzo perché è veramente molto bello. Dice, in questo inverno ebbi la sorte di leggere le sue degne fatiche circa l'antichità della Dalmazia nel suo primo tomo, quello lì, del Sacro Illirio. Vedo che desidera essere illuminato dagli pratici del paese. Mi rendo conto che forse sarebbe stato meglio chiederlo prima, non chiederlo dopo, no? Quindi lei me l'ha mandato come regalo, io lo apro e dice, no? Perciò mi prendo la libertà di avvisarla di un equivoco, ossia errore di geografia. A carte 158, eccola qua, ve l'ho riprodotta. A carte 158 di questo tomo, nella colonna prima, e questa zona qui non ve la sto ad ingrandire, dove dice la regione superiori ac boreali infra fonte sutriusque maris, da vostra signoria illustrissima viene essere collocata la Polgizza, descritta dal Palladio, la quale non è sul fonte dell'Iduzzo, ossia Cettina, ma è nel fine di esso verso il mare, colà, dove dice nella seconda colonna sopra signum ad meridiem interiecta quattuor cincir mille, eccetera, 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 assurgit super mons masarum, questi miglia bisogna che siano ungari, perché se parlano di italiani sono più di 12, non 11, sono errori gravi. Nelle ultime righe della carta, e va avanti, nelle ultime righe della carta 137 dice che la Cettina si forma da due sorgenti, uno che sorge dal Monte Adrio, cos'è se questo è il nome antico del monte Gnat, ora cosiddetto, e l'altro ad occaso sotto Verlizza? Così è giusto, ma se fossero altre montagne? Questo è possibile perché vi siano più di 2 miglia di differenza. Ma non intendo cosa voglia dire per castrum aliunum. Se parla di liuno, falla di grosso. Cioè sta facendo un errore madornale. Se parla di una rocca, o suo torrion detto glavas, questo è tra uno e l'altro, eccetera, 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 eccetera. E continua in un... Vediamo se riesco... sì, figurarsi, no. Non riesco a leggere da qua. È inutile. Ho trascritto l'intero passo, ma è inutile perché la mia cecità lo rende impossibile. Ma da questo momento in poi lui inizia una descrizione splendida, meravigliosa delle sue terre e dice: io posso dirvi quello che so e quello che conosco, e imbastisce un opuscoletto che diventa un trattato di descrizione di tutta l'area della Pogliazza. La Pogliazza è bellissima, si trova tra le sorgenti della Cettina. E lui dice, potete andare alla foce, scusate, della Cettina, e voi potete percorrere la Cettina fino ad entrare in territorio molto interiore, potete trovare addirittura intercettando le carovane che vengono da Sarajevo e che passano da qui perché le terre sono molto più facili da passare. Attenzione che qui i mercadanti sono furbi e sono astuti, dovete mettervi in possibilità di trovare la giusta locanda, state attenti ai briganti che ci sono tanti, non parla di oscocchi, ovviamente, perché siamo... in tempi sicuramente diversi. Guardate, questo è il monastero dove il più che ottuagenario Visovac viveva e da cui scriveva e ci accompagna fino lì, perché andando avanti nella lettura noi riusciamo ad arrivare fino alla Kirk, descrive questa meraviglia di acqua che è salsa perché viene dal mare, ma mano a mano che si entra diventa dolce, per cui è un'acqua molto particolare con dei pesci buonissimi che si possono mangiare, i pescatori li fanno benissimo, e poi si penetra su montagne che sono molto strane, molto basse, sono roggiose, grebanose, dice, bellissima come espressione, no? Rimane anche nel friulano, tu sei su un greban, è un grebane, no? Tanto che la situazione diventa veramente molto bella. Non pago di questo, probabilmente cosa succede? Che Coletti, captatio benevolenzie, gli dice, insomma, sì, lei sì che, voi sì che sapete tutto, perché lì ci vivete. Va detto che Farlatti non è mai stato nei territori, Farlatti non c'è andato, ha attivato una rete, quindi è possibile che abbia sbagliato delle cose, questo Fontanini forse, no? C'era. Però dice, probabilmente Coletti gli ha mandato la richiesta di aiutarlo, oggi va di moda dire ex post, no? Di aiutarlo, e lui si ripropone di aiutarlo, sì, come? Realizzando una carta topografica, una mappa di tutti i territori che lui conosce, ma dice, attenzione, solo quelli che conosco io, perché non voglio incorrere nell'errore di descrivere territori, di descriverli narrativamente e di trasformarli in carta geografica. E poi ho fatto un po' di ricerche, esiste una tabula Illiri Veteris che è proprio ascrivibile a lui, l'ha realizzata alla fine, l'hanno pubblicata, non è nell'Illyricum Sacrum perché è arrivata tardi, ma sulle sollecitazioni nate dall'errore nasce una descrizione che è bella. Mi ingegnai a delineare una carta e spiega come ha steso il materiale, dice che non ha la bussola, che ovviamente ha potuto ricostruire molte cose anche chiedendo alla gente, spiega come ci si deve comportare nel fare una mappa, interessantissimo, cita i geografi, dice bisogna porre le spalle sempre verso la sorgente, stare attenti a qual è la riva destra e qual è la riva sinistra, e continua a parlarci ovviamente di mille e mille situazioni fino ad arrivare chiaramente a Sarajevo. Anche qui vi ho portato la descrizione, ma è ovvio che... Ah, ma si può però, ecco, soltanto un pezzettino, forse riesco ad ingrandirlo, c'è un... Eccolo qua, scusate, forse riesco ad ingrandirvelo un momento, solo per farvi capire il tono, volevo farvi arrivare a Visovac, alla Kirka, per farvi capire i... Per farvi capire come scrive, no? Vediamo se... Sì. Secondo che insegna il padre Buffier della venerabile sua compagnia dei gesuiti, la dritta o la sinistra di un fiume è quella che corrisponde alla dritta o sinistra della persona che volga la faccia su per la corrente dell'acqua. È un croato, sentite come scrive in italiano. onde partendosi da Sebenico, e qui comincia il viaggio che è affascinantissimo, onde partendosi da Sebenico con barca si naviga fra monti non troppo alti, il canale mescolato d'acqua marina e dolce, in certe ore supera l'acqua marina che ferma il corso alla dolce, così navigando si arriva al seno, ossia al ripo detto Crupoglian, di pericolosa navigazione per essere dominato fortemente dai venti, a mezzo il quale, a man sinistra, entra il fiume Guduccia, che ha una sorgente sotto Osovizza e l'altra sotto Bribir. Passato questo si torna a navigare tra monti sino alla valle di Scardona, la quale resta a sinistra, e l'acqua è più dolce che salsa. Proseguendo il viaggio si entra tra monti assai più alti, sino sotto i Molini, dove l'acqua casca con grande strepito. La barca non può passare più oltre, bisogna andare per terra un buon tiro di schioppo, trovare un'altra barca, nella quale entrati a man dritta poco sopra la cascata evvi il fiume Zicola. Seguitando il viaggio a man sinistra si lascia la valle di Zitusic, che ha molte fontane, le quali formano un ruscello che entra nella Kerka. Si prosegue il viaggio tra monti sino all'isoletta di Viscovac, dove è fabbricato il nostro convento dei minori osservanti, ma mia abitazione odierna ci ha accompagnato, e questo lo trovo bellissimo, mia abitazione odierna, nei tempi andati l'isoletta si chiamava Pietrabianca, la chiesa era dedicata a San Paolo, ma dopo che i turchi impiccarono tutti i religiosi che erano in essa, cambiò il nome e fu detta Viscovac. I nostri religiosi collocarono sull'altare maggiore una divota immagine, eccetera, 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 e continua a scriverci. Ma la cosa bella è che lui ci ha accompagnato davvero fino al cuore di quello che è stato il suo luogo, il suo ricetto, la sua biblioteca. Tutte le carte del monastero di Viscovac adesso sono in possesso dell'archivio di Stato a Traù. La lancio lì, visto che poi la direttrice sa, orecchie capaci di cogliere come vibrisse, sarebbe veramente interessante ipotizzare uno scambio, no? Uno scambio, un collegamento, e andare a capire che cosa ci sia là delle lettere che ovviamente noi non abbiamo, perché sono quelle che sono partite da qui e che ovviamente là saranno come le sue sono arrivate qui da noi. Concludendo, e siamo giusti alla mezza, avevo promesso, sono contento di aver mantenuto, concludendo, che cosa si può dire? Si può dire che, di fatto, dietro un'opera così tanto monumentale, non rimangono soltanto gli 8 volumi più uno in pectore, ma la verità più profonda, più bella, più appassionante, è che dietro ciascuna di quelle pagine lì c'è vita. Ci sono progetti, c'è gente che si è spostata, che ha amato la sua terra, che ha risposto, che ha creato una rete di relazioni, di scambi di libri, di sollecitazioni culturali. È una grandissima operazione culturale che ebbe una grande difficoltà a diffondersi perché purtroppo fu sfortunata, in quanto coincide con la caduta dell'ordine dei gesuiti, perché da lì a poco buona parte degli stati nazionali li cacciarono via. I gesuiti, in quanto il loro coraggio, la loro cultura non aveva peli sulla lingua, davano fastidio. Diciamo che la casa dei gesuiti non era tanto potente per il denaro che aveva, quanto per l'autorevolezza e per il prestigio, per cui quando l'ordine della Compagnia di Gesù esprimeva un giudizio, quel giudizio era molto ascoltato e molto temuto, e i gesuiti non sono mai stati servi di nessuno. È curioso che l'attuale pontefice, che è un gesuita di fatto, no? Abbia questa capacità, al di là ovviamente delle nostre convinzioni, di ciò in cui crediamo, ma insomma ha davvero questa capacità di credere che sotto la cultura e attraverso la cultura c'è sempre l'umanità forte. Se perdiamo quella, la cultura non ha più significato. E il buon Daniele Farlatti questo l'aveva capito.